Durante il vertice del G8, quale comandante del reparto operativo del Comando Provinciale di Genova, avevo il compito di coordinare l'attività della centrale operativa, sovrintendere al coordinamento logistico dell'intero dispositivo dei servizi predisposti dall'arma, avvalendomi degli ufficiali preposti agli specifici compiti, cioè per trovare la soluzione a eventuali problemi di carattere logistico, i responsabili dei vari settori dovevano rivolgersi a me. La gestione dell'articolato dispositivo di ordine pubblico e le relative attività di comando e controllo dei contingenti di ordine pubblico sono state ricondotte, come previsto dai principi dalla legge 1 aprile 1981, numero 121, alla sala operativa interforze della Questura di Genova. La centrale operativa del Comando Provinciale di Genova e la sala operativa della Questura sono in continuo collegamento attraverso i sistemi di interconnessione e di radiolocalizzazione. La combinazione di tale tecnologie consente il costante collegamento audio-video, videoconferenza, tra gli operatori delle due forze di polizia e la contestuale rappresentazione su una cartografia elettronica installata presso la centrale dei carabinieri e la sala operativa della Polizia di Stato, dell'ubicazione di tutte le pattuglie presenti sul territorio, con la specifica attività svolta, vigilanza, intervento operativo a seguito di emergenza, eccetera, eliminando ogni possibile sovrapposizione o omissione di interventi. L'eccezionale complessività del dispositivo di sicurezza predisposto in occasione dello svolgimento del vertice G8 ha richiesto, oltre alla già indicata interconnessione della centrale operativa, dell'arma e della sala operativa della Polizia di Stato, l'adozione di ulteriori provvedimenti straordinari volti ad integrare i sistemi di trasmissione, nonché ad accentrare presso la Questura le attività di comando e controllo dei contingenti di ordine pubblico. Il notevole numero di reparti e mezzi radiocollegati presenti su Genova hanno imposto, inoltre, l'impiego da parte dell'Arma e della Polizia di Stato delle rispettive reti di trasmissioni, nella considerazione che una sola di esse non avrebbe potuto sostenere la gestione contestuale delle comunicazioni operative e di quelle logistiche, senza incorrere nel rischio di un sovraccarico con conseguenti possibile congestione del sistema trasmissivo. Per quanto attiene in particolare alla gestione degli specifici servizi di ordine pubblico, il Questore ha esercitato la direzione operativa attraverso il centro radio della Questura, articolato per l'occasione in tre sale. Gestione G8, Forze di Polizia e Forze Armate, tra loro attigue e separate solo da un vetro divisorio. Dalla sala gestione G8 e mediante la rete radio della Polizia di Stato, il Questore ha diramato direttamente gli ordini ai funzionari preposti all'impiego di ciascun contingente delle forze dell'ordine. Nella stessa sala è stato presente un ufficiale superiore dell'Arma con il compito di aggiornare la centrale operativa del Comando Provinciale delle decisioni assunte di volta in volta dall'autorità DPS, mediante il citato sistema di videoconferenza. Presso la sala forze di polizia sono stati installati due apparati radiofissi della rete radiomobile dell'Arma dei Carabinieri, con scheda cripto per la protezione delle comunicazioni, sintonizzati su due frequenze specificatamente riservate alle esigenze del G8. Detti apparati sono stati utilizzati da due ufficiali dell'Arma per monitorare, attraverso l'ascolto delle comunicazioni, tutti gli eventi in cui erano coinvolti i contingenti dei carabinieri, nonché i servizi di vigilanza ai varchi d'ingresso nella zona rossa ed agli obiettivi sensibili e di scorta a personalità affidati all'Arma. Nella sala forze di polizia funzionavano due linee telefoniche, punto a punto con la centrale operativa dell'Arma, quale sistema supplitivo alla videoconferenza, presente nell'attigua sala gestione G8. Tutti gli ufficiali presenti nelle citate sale sono stati prescelti in ragione della particolare conoscenza della città di Genova. Infatti, nelle citate sale sono stati impegnati il tenente colonnello Ricciarelli Filippo, già comandante per 10 anni della Compagnia Carabinieri Genova San Biardarena prima e del nucleo operativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Genova dopo, il maggiore Calisti Filippo, già comandante della Compagnia Carabinieri San Biardarena per 5 anni, il capitano Giuliano Alessandri, già comandante del nucleo operativo di Genova San Pier d'Arena per 3 anni. Per l'occasione, come già accennato, oltre alle 2 frequenze attestate anche in questura, è stata utilizzata una 3ª frequenza della rete operativa per le comunicazioni di natura logistica con i reparti impegnati nei servizi di ordine pubblico. In particolare, ogni comandante di contingente, affiancato al funzionario di Polizia di Stato, dirigente del servizio, poteva collegarsi con la centrale operativa dell'Arma anche attraverso la frequenza riservata alle comunicazioni logistiche. Le rimanenti 3 frequenze sono state impiegate dagli operatori della centrale operativa del Comando Provinciale per le comunicazioni radio con le pattuglie impegnate nella normale attività di controllo del territorio e con i comandi di compagnie e di stazioni dell'intera provincia. Infine, per agevolare il coordinamento dei mezzi di trasporto di rinforzi impegnati sul territorio, 60 veicoli dell'Arma e altrettanti della Polizia di Stato sono stati equipaggiati con i terminali per la localizzazione satellitare, in modo da rappresentare costantemente e contestualmente la posizione sulle cartografie elettroniche di entrambe le centrali dell'Arma e della Questura. Io avrei finito.
Ringraziamo Colonnello Gracci. Ha chiesto di questa brevissima nota relazione, lei poi ci può fornire copia?
Sì.
Le sono grato. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Soda.
Dei Democratici di Sinistra.
Presidente, che nella centrale operativa vi erano questi ufficiali dell'Arma scelti in ragione della conoscenza della città. Oggi abbiamo appreso che l'impiego del battaglione Tuscania, battaglione di paracadutisti funzionalmente destinato a isolare la guerriglia urbana, ad accerchiare secondo quelle tecniche che sono descritte anche nella ordinanza del 2 luglio del questore, che non raggiunse la località nella quale stavano avvenendo i saccheggi perché sbagliò strada. In sostanza, così scrive oggi il secolo XIX e così oggi ci ha confermato il prefetto Andreassi. Ci può dire cosa è successo? Perché, se ho ben capito, questo reparto mobile era il più attrezzato, il più esperto, il più pronto a compiere questa operazione di contrasto, di isolamento delle frange violente per non farle rientrare in movimento. Si dice anche che se questa operazione del 20 fosse andata in porto, avrebbe portato notevoli risultati in termini di isolamento di parte delle frange violente. Poi sappiamo quello che è accaduto nel pomeriggio e sappiamo anche che i reparti dei carabinieri non furono più impiegati in una azione immediata di prima linea. Ci può dire che cosa è successo e che cosa ha impedito al battaglione Tuscania di arrivare sul posto dove stavano avvenendo i saccheggi in città?
Guardi, onorevole, per quello che di cui ne sono a conoscenza io so che il battaglione Tuscania è stato impiegato quel giorno, mi sembra in 2 occasioni. Per quello che risulta a me, io sto prendendo adesso di questa chiamiamola difficoltà di intervento del battaglione paracadutisti per raggiungere la zona, ma penso che eventualmente sull'argomento potrà essere sicuramente più potrà essere molto più concreto domani il comandante provinciale, perché l'aspetto operativo in modo particolare è stato curato direttamente dal comandante provinciale. Ripeto, a me non mi risulta che ci sia stato questo chiamiamolo così disguido, questo errore di itinerario per raggiungere l'obiettivo. Però non sto mettendo minimamente in dubbio quello che dice il dottor Andreassi, però io non ne sono a conoscenza.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saponara.
Di Forza Italia.
Ecco, colonnello, vorrei sapere se ci sono state intercettazioni telefoniche intervenute fra il mondo dei manifestanti ed eventuali esponenti politici.
Purtroppo non sono in grado di rispondere a questa domanda perché non è un settore che io assolutamente non ho curato.
Grazie.
Prego.
Presidente Violante e poi il Presidente Mancuso. Prego.
I Democratici di Sinistra.
Quali erano le sue responsabilità specifiche a Genova e se sono mutate durante il periodo del G8 in relazione a quelle sue istituzionali? Secondo, chi può accedere alle sale operative dei carabinieri durante le operazioni di ordine pubblico? Terzo, come mai la Jeep che fu aggredita durante la vicenda che poi nel quale venne ucciso Carlo Giuliani era priva di radio, quindi di mezzi di non poteva mettersi in comunicazione con la centrale e guidata da carabinieri che non conoscevano la città?
Allora, per quanto riguarda i miei compiti, ovviamente non sono mutati durante il vertice del G8. Ovviamente c'è stata una distribuzione degli incarichi nell'ambito del comando provinciale. Il comandante provinciale ha distribuito in relazione alle varie esigenze incarichi specifici ai singoli ufficiali. A me, come ho detto nella relazione introduttiva, quale comandante del reparto operativo, perché la centrale operativa istituzionalmente dipende dal comandante del reparto operativo, per cui uno dei miei compiti era quello di quindi coordinare tutta l'attività, cioè delle trasmissioni, cioè assicurare il collegamento tra la centrale operativa e i reparti che erano schierati sul territorio. Ovviamente i reparti schierati sul territorio collegati con le radio. Se, e io lo sto prendendo da lei, signor Presidente, la campagnola dei carabinieri che sono stati coinvolti in quel tragico episodio era senza radio. Non glielo so dire, onestamente, se la radio, se la campagnola era priva di radio.
Senta, mi scusi, poi mi devo rispondere anche alla
terza. Sì.
No, c'è un'altra domanda, chi può accedere?
Sì.
Durante...
Ecco, in centrale operativa accede solo il personale militare autorizzato ad accedere alla centrale operativa.
Durante l'operazione d'ordine pubblico?
No, normalmente, la centrale operativa è un'area riservata, entra solo il personale che è autorizzato.
Ho capito. Siete quel giorno? Entrò anche personale non autorizzato?
Allora, in quel periodo, cioè nei tre giorni del G8, ecco, all'interno della centrale operativa erano presenti due o tre tecnici civili delle ditte specializzate che hanno installato la nuova centrale operativa del Comando Provinciale di Genova, i cui lavori sono stati ultimati a fine di giugno, quindi la centrale è diventata operativa il primo di luglio, per cui era necessario assicurare in ogni caso, per eventuali problemi tecnici, la presenza sul posto, ecco, di tecnici specializzati. I tecnici specializzati in ogni caso non erano all'interno della centrale operativa, ma diciamo attiguo alla centrale operativa vera e propria, ci sono le due sale apparati.
La mia domanda su...
Se non arrivo, signor Presidente.
Lei sa, stato... sì, sa quale punto?
Penso.
Insieme. No?
Poi, in centrale operativa, accompagnati dal comandante provinciale, sono entrati dei parlamentari, sia il 20 che il 21. Sono entrati, hanno salutato il personale che era presente di servizio in centrale operativa e dopo il saluto sono usciti dalla centrale operativa.
Non si sono fermati, siccome te l'hanno detto che erano, non si sono fermati. No.
In centrale operativa si sono fermati il tempo strettamente necessario per salutare.
Ho capito.
Dopodiché sono usciti, col comandante provinciale sono stati accompagnati.
Non so dove, si ricorda chi erano? Comunque risulta.
Il 20 erano gli onorevoli Ascerto, Bornacin e sì, no.
Vabbè, vediamo se...
No, arrivo subito. Questa è l'amnesia momentanea.
Anche loro erano civili, non erano tecnici, a parte questo, sì.
Allora, mi rapporto... Gli onorevoli Ascierto, Bornacin e Bricolo. Il giorno successivo c'era il vicepresidente del Consiglio, l'onorevole Fini. Okay.
Senta, capita abbastanza spesso che vengano parlamentari a visitare le vostre sale operative?
Io sono 5 anni, ho 5 anni di permanenza a Genova e mi è stata la prima volta che sono venuti i parlamentari.
La ringrazio.
No, in generale operativa.
Sì, no, c'è la parola operativa. La ringrazio.
Ma sono venuti altri parlamentari.
No, la ringraziamo, non era, credo, la domanda, la risposta era in linea con la domanda fatta. Ha chiesto di intervenire il presidente Mancuso.
Di Forza Italia.
Che l'abbiamo adesso. Signor colonnello, le risulta se alla decisione adottata presso la questura di Genova circa l'intervento presso la scuola Diaz, se a questa decisione abbia concorso la persona del comandante generale Siracusa, se fuori dalla ipotesi della partecipazione volitiva egli, Siracusa, sia stato informato o del proposito di attuare l'operazione o che essa era stata attuata. In sostanza, desidererei conoscere se a lei risulta che il comandante generale abbia avuto in questi 3 tipi di atteggiamento una partecipazione a quella decisione.
Grazie Presidente Mancuso, prego colonnello.
Per quello che risulta a me, assolutamente no. Il comandante generale della perquisizione alla Diaz non ne sapeva assolutamente nulla. Ripeto, per quello che mi risulta a me.
Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bressa.
Grazie Presidente. Molto brevemente, solo per avere una conferma rispetto ad alcune cose che non mi sono più molto chiare a questo punto. La Margherita al generale Siracusa, per fugare alcuni dubbi della sua relazione, se il battaglione Tuscania fosse stato impiegato. Il generale Siracusa, nella sua risposta, sottolineò che era stata, che era stato impiegato il battaglione Toscana, mentre il reparto Tuscania dei paracadutisti era di riserva. Ora mi pare di capire invece che lei abbia sostenuto pochi istanti fa che le risulta invece che in quella giornata il Tuscania sia stato utilizzato in più di un'occasione. Volevo solo capire se avevo capito bene questa cosa. La seconda domanda che le voglio fare, con questa concludo, è: mi spiega perché tecnicamente un reparto operativo di grande esperienza ed efficacia, qual è il Tuscania, viene tenuto di riserva, mentre sono stati impiegati, anche se in misura molto limitata, militari di leva nelle azioni di ordine pubblico? La situazione, così come era facile vincere probabilmente anche dalle informative che erano arrivate prima, lasciava presupporre una condizione operativa di scontro molto duro. Allora, qual è stata la decisione e perché un reparto di provata, diciamo così, esperienza come il Tuscania viene tenuto di riserva e invece vengono impiegati i militari di leva?
Grazie. Prego.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ecco, penso che il comandante generale ha detto quello che gli avevamo comunicato inizialmente noi come comando provinciale. La prima chiamiamola relazione che era stata inoltrata era abbastanza succinta, quindi non è escluso che nella prima relazione che abbiamo inoltrato al comando generale non le sto...
L'ha mentito, volevo solo chiarire i termini della questione.
Questo dice, io le confermo che per quello che mi risulta a me, che ricordo in questo momento, il battaglione Tuscania ha fatto 2 interventi, quindi sicuramente se il comandante generale non è stato preciso su questi 2 aspetti è perché noi come comando provinciale sul momento non glielo avevamo comunicato, quindi non so se sono stato Per quanto invece riguarda l'utilizzo del battaglione del battaglione paracadutisti come riserva, guardi, non l'ho deciso io, hanno deciso a livello sia questura sia comandante provinciale, ecco, di tenere un reparto qualificato proprio chiamiamolo impronta impiego, proprio per questo motivo, da utilizzare, ecco, in estrema ratio nel momento in cui ci dovesse servire un reparto particolarmente specializzato. Ecco, però, ripeto, è valutazione che non ne ho fatto io, che non ho deciso io. Quindi è stato concordemente deciso tra comandante provinciale e questore, cioè di tenere quel reparto di pronto impiego, chiamiamolo, era pronto impiego, cioè non utilizzato ma pronto a intervenire alla prima attivazione. Una volta che arriva sicuramente sarà arrivata l'attivazione dalla parte della questura e sono usciti i reparti, perché ripeto, in ordine pubblico i contingenti l'utilizzo li dispone il questore, per cui se sono usciti i militari del battaglione paracadutista perché c'è stata una richiesta da parte del questore o del funzionario che dirigeva l'ordine pubblico.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Petrini.
Grazie, colonnello. Lei ha detto di
aver
preso dalla domanda del presidente Violante il fatto che su quella camionetta che ha riguardato la tragedia di Giuliani non c'era la radio. Ecco, e c'era quasi un fondo di perplessità nella sua risposta, che è anche la mia perplessità, perché noi siamo abituati a vedere queste camionette, queste campagnole o altre, anche nell'utilizzo normale, stradale, eccetera, e sono tutte dotate di radio. Ecco, è possibile che ci sia una camionetta che non ha questi dispositivi? Cioè, quando io chiamo il taxi, con radio taxi sono collegati in termini, io mi immagino la centrale operativa almeno a livello di una centrale di taxi.
Cioè, generalmente tutti i mezzi nostri sono dotati di radio, però onestamente se su quella campagnola c'è la radio meno, no, non sono in grado veramente di dire. Normalmente ci sono.
Grazie onorevole Berrini. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato.
Gruppo misto Componente Verde.
Buongiorno signor colonnello. Sono qua. Buongiorno. Scusa. Io intanto le domando scusa, sono entrato qualche istante dopo che lei aveva iniziato la relazione, se qualcosa avesse detto nella fase iniziale e dovesse ripeterla le domando scusa preventivamente. Come credo lei sappia, la nostra commissione non ha un compito di giudicare, di attribuire responsabilità, il Presidente le avrà letto la formula di rito all'inizio, a noi interessa conoscere i fatti. Quindi quello che a noi può essere utile è un suo contributo che ha già dato con la sintetica relazione iniziale, con le prime risposte che sta dando i colleghi, a cercare di capire cosa è effettivamente avvenuto in quei giorni, in particolare nei giorni più caldi, il 20 e il 21, caldi fra virgolette, a Genova, ma anche il giorno precedente, il 19, quando episodi drammatici non si sono verificati, ma è interessante anche sapere che non si siano verificati. E cercare anche di capire, oltre ai fatti che si sono verificati, cosa eventualmente per il futuro, non auspicabilmente a Genova, avete già dato, direbbe qualcuno, ma eventualmente in altre situazioni, in altre città, si debba predisporre perché eventuali problemi non si verifichino. Questa è la premessa che io le faccio per farle capire, ma lei lo sa benissimo, lo spirito con cui noi lavoriamo, cioè quello di cercare di utilizzare le persone, gli ufficiali in questo caso che vengono auditi, ma non solo gli ufficiali, i funzionari, eccetera, chiunque abbia avuto in qualche modo a che fare con la predisposizione dell'apparato di sicurezza, di ordine pubblico e di operatività in occasione del vertice G8, che ci dia un contributo per capire tutto questo. Sotto questo profilo io le chiedo se In base all'esperienza che lei ha fatto, e fra l'altro immagino la lunga esperienza che lei ha come comandante del reparto operativo in altre funzioni precedenti, sono emerse per la sua esperienza, per quello che lei ha potuto valutare, delle difficoltà, delle disfunzioni, dei problemi sotto il profilo del coordinamento tra i vari corpi di polizia. Noi stiamo parlando, mi pare, prevalentemente di, giustamente, di Polizia di Stato, di Arma dei Carabinieri. Sappiamo che c'era anche un altro corpo che era la Guardia di Finanza, non so se lei l'abbia citato in qualche, nella parte che io ho ascoltato non l'ha citato, quindi magari le chiederei di dire, per quello che lei sa, in che modo avveniva anche la connessione e il coordinamento a livello di sale operative con anche il comando o la centrale operativa, immagino, della Guardia di Finanza. Cioè, nel corso di queste giornate, che sono state giornate intense e per molti aspetti anche drammatiche, quali sono i problemi che sono emersi, se sono emersi, immagino che qualche problema ci sia stato, essendo stata una grossa emergenza, che lei ha notato, ripeto, questo dal punto di vista conoscitivo, e che fra l'altro, oltre che per capire ciò che è avvenuto a Genova, anche può servire in futuro per capire come meglio diciamo i corpi di polizia e gli apparati dello Stato debbano predisporsi. In specifico io le chiedo di diciamo di spiegare tenendo conto che lei è un tecnico, anche oltre che essere un ufficiale dei Carabinieri, noi non siamo dei tecnici, salvo il collega Scerto, gli altri di noi non sono tecnici. Se lei ci può spiegare come concretamente avveniva diciamo l'operatività del rapporto fra le forze dell'Arma dei Carabinieri, le forze della Polizia di Stato, eventualmente, se lei ha qualcosa da dirci a riguardo, anche le forze della Guardia di Finanza, in relazione ai singoli specifici interventi che venivano di volta in volta predisposti sotto la responsabilità, come lei ha giustamente ricordato, dell'autorità di pubblica sicurezza, cioè della questura o dei funzionari di polizia. Questo è assolutamente corretto. Come avveniva questa predisposizione e come operava, diciamo, il coordinamento fra le varie, perché a questo punto, se non ho capito male, noi abbiamo una sala operativa della centrale operativa vostra, del comando provinciale dei Carabinieri di Genova, di cui lei era ed è, penso, tuttora responsabile in quanto comandante del reparto operativo. Abbiamo una sala operativa della questura come polizia e poi una sala operativa del comando della Guardia di Finanza, come finanza, e poi in questura c'era in aggiunta, lei non so se l'abbia citata, mi pare che ci fosse anche una sala internazionale, e poi c'era questa centro radio della questura che aveva tre sale, diciamo così, interforze, il G8, forze di polizia e forze armate. Questo è quello che io ho capito, lei ha letto rapidamente, io non sono un esperto, quindi la chiedo di aiutarci a capire come funzionava tutto questo. Lei l'ha delineato schematicamente nella sua, ma se ce lo può spiegare un po' più approfonditamente, e di volta in volta nel corso delle giornate, in particolare delle due che hanno fatto emergere problemi di particolare rilevanza, e poi sono le due che sono coincise con il vero e proprio vertice G8, come se ci sono state delle difficoltà nei rapporti di comunicazione, nei rapporti di comando, nella fase di cooperazione, di collaborazione, di coordinamento tra i vari corpi. La ringrazio.
Onorevole Boato, quindi la invito a rispondere.
Onorevole Boato, allora, partirei dall'ultima domanda. Allora, per quello che mi risulta, non c'è stata nessuna difficoltà per quanto riguarda il coordinamento. Cioè c'è stato un coordinamento proprio che non ha creato problemi di nessun genere, mi riferisco tra Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato. Non sono in grado di dirle se ci sono stati problemi con la Guardia di Finanza, ma lo escluderei pure, però non dovrebbe chiederlo eventualmente al Comandante della Guardia di Finanza, che penso sarà ascoltato domani.
Voi eravate in videoconferenza?
No, noi eravamo solo in videoconferenza con la sala situazione della questura.
E a questa videoconferenza non partecipava anche la finanza?
Non glielo so dire se la finanza era in videoconferenza, mi sembra di no, però quanto riguarda invece il nostro servizio nell'ambito del G8, mi riferisco come servizio di ordine pubblico, i contingenti dell'arma, una volta che vengono comandati di servizio, cioè il questore fa la sua ordinanza, decide l'entità dei contingenti, decide dove devono essere mandati i contingenti dell'arma vengono mandati in determinate località. Ogni contingente è sempre comandato da un ufficiale dell'arma. All'ufficiale dell'arma è affiancato un funzionario di polizia. La direzione del servizio, per legge, spetta al funzionario di polizia, che decide tutto quello che si deve fare. Quindi il funzionario che decide di intervenire e di non intervenire, è la gestione è sua, autonoma. Il funzionario si collega con la sua sala situazione, perché lui è dotato di radio rigida trasmittente, ovviamente collegata con la polizia, con la questura.
Il nostro della questura con quella intercorsa in questura.
Sicuramente con la sala che ha gestito la sala gestione G8.
Quella intercorsa.
No, è proprio la sala di gestione G8, dove proprio c'è stato gestito tecnicamente l'ordine pubblico. Quindi il funzionario per aver...
Se il Presidente me la consente, purtroppo fa...
Nella sala, questo per capire, perché ripeto, nella sala sì. G8 sì. C'erano funzionari di polizia e anche ufficiali dell'Arma dei Carabinieri.
C'era un ufficiale di collegamento dell'Arma dei Carabinieri.
E anche immagino uno della finanza, suppongo.
Ritengo di sì, però non...
Quindi comunque era in qualche modo una sala interforze.
Certo. Quindi il funzionario, se ha problemi o ha bisogno di direttive, si mette con la sua radio in contatto con la questura per ricevere o per avere disposizioni. Quindi l'operatività è di fatto, anche se il reparto è dell'arma, l'operatività passa al funzionario della Polizia di Stato. Ovviamente il funzionario della Polizia di Stato opera in base alle direttive o agli ordini o a quello che sul momento ritiene più opportuno di fare. Per quanto invece riguarda, non so se sono stato chiaro per quanto riguarda l'impiego, ecco, ripeto, l'impiego è appannaggio esclusivo, ripeto, del funzionario, del questore, quindi del funzionario. Per quanto invece riguarda, sì.
Dal punto di vista legislativo e istituzionale, che
di fatto è il funzionario che dispone. Quindi il funzionario decide di spostare il contingente da via Tot a via Tot, il contingente si sposta da via Tot a via Tot. Ecco, l'unica comunicazione che ci viene data dal nostro contingente, che ci dicono ci siamo spostati da via Garibaldi in via 20 settembre, ma è un mero aggiornamento della situazione dal punto di vista dislocativo sulla città, ma il funzionario è autonomo. Cioè lui decide sul momento, perché le circostanze gli hanno indotto a spostare il contingente, e lo sposta. Cioè non deve aspettare ordini da parte di nessuno.
Ha risposto a tutte le domande. Bene. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sinisi.
Della Margherita.
Presidente, molto brevemente, saluto e ringrazio il colonnello, sono qua. Le volevo chiedere se nella sua nuova sala operativa che è stata installata presso il comando provinciale ci sia anche un sistema di radiolocalizzazione GPS per i mezzi dell'arma dei carabinieri e se ci sia anche un sistema che consente di visualizzare anche la presenza sul territorio dei mezzi delle altre forze di polizia. La seconda questione che le volevo porre, nella sala operativa comune, o non so se poi la sala G8, com'era assicurata la presenza dell'arma dei carabinieri? Lei ha detto attraverso un ufficiale di collegamento, io vorrei sapere se questo ufficiale di collegamento era un ufficiale di che grado e se era in servizio al comando provinciale di Genova o ad altro comando. Grazie.
Allora. Grazie onorevole Sinisi, prego colonnello.
Quando riguarda la radiolocalizzazione, l'interconnessione attualmente è solo tra la centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri, quindi Comando Provinciale di Genova, con la sala situazione della Questura. Quindi tutti i mezzi nostri radiolocalizzati compaiono anche sulla sala operativa della questura e viceversa, quindi ognuno sa dove sono i mezzi dell'altra forza di polizia, no, non la finanza. Ecco, quindi lei mi chiedeva quali erano le forze di polizia, quindi sono Polizia di Stato e Carabinieri, quindi ognuno sa dove sono i mezzi, proprio questo per evitare duplicità di intervento o omissioni di intervento, e parliamo ovviamente della normale attività. Invece per quanto riguarda l'impiego degli ufficiali dell'arma presso la sala operativa della Questura, come ho accennato all'inizio con la mia relazione, avevamo tre ufficiali di cui... Gli ufficiali che abbiamo impiegato sono il tenente colonnello Ricciarelli Filippo, che aveva 10 anni, attualmente comandante del reparto operativo del comando provinciale di Torino, è stato trasferito un anno fa a Torino, lui è rimasto a Genova per 10 anni, ha comandato per mi sembra 5 anni o 5-6 anni la compagnia di Genova San Pier d'Arena e per 4-5 anni il nucleo operativo del comando provinciale di Genova. Poi è stato utilizzato il maggiore Calisti Filippo, che ha comandato per 5 anni la compagnia di Genova San Pier d'Arena, poi il capitano Giuliani Alessandro, che ha comandato il nucleo operativo della compagnia di Genova San Martino, quindi erano tre facevano i turni nella sala, ecco, ma dalle ore 8 di mattina, diciamo durante la fascia critica che andava dalle 8 di mattina a cessata esigenza, praticamente erano tutti e tre là.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mascia.
Di Fondazione Comunista.
Ho solo una domanda da rivolgerle, non so se lei mi può aiutare, ma io vorrei sciogliere un dubbio che ho proposto anche al questore, che mi ha risposto in modo formale, e io ho compreso anche dalle parole che lei diceva prima che effettivamente poi sulla piazza il responsabile è il funzionario di polizia, e su questo non c'è dubbio. Io non ho compreso però, io stavo davanti al corteo delle tute bianche del Carlini, io con altri parlamentari di Rifondazione Comunista e non solo, e la prima carica che è arrivata è stata una carica a freddo, diciamo così, senza che ci sia stato un punto di contatto, una possibilità di dialogo, ma la cosa che mi incuriosisce, mi inquieta quasi, perché secondo me è stato poi anche, ha potuto anche incidere in qualche modo sulle fasi successive, è stato il fatto che lì la presenza dei carabinieri era di 80-100 persone, mentre poco lontano c'erano diverse, un migliaio almeno di poliziotti, si è deciso questa carica immediata e poi la conseguenza è stata che quella successiva ha richiesto l'uso di mezzi, insomma il clima è stato questo. Io siccome ho bisogno di capire con quale criterio, per quali ragioni, poi fermo restando che la responsabilità sta sul posto, volevo capire se lei è in grado di aiutarmi a ricostruire le dinamiche. Grazie.
Prego. Grazie onorevole Maggio.
Purtroppo non sono in grado di aiutarla perché, come le accennavo poco fa, sono valutazioni del funzionario che sta sul posto, che possono essere giuste o sbagliate, ma sono valutazioni sue, quindi io non sono in grado di, onestamente, di spiegargli il perché. E mi fa una domanda, veramente non sono in grado di chiarirle quella situazione che...
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ascierto.
Di Alleanza Nazionale.
Approfitto per ringraziare i carabinieri di Genova per l'impegno profuso in quei giorni, e non solo in quei giorni, ma anche per l'organizzazione logistica per le forze dell'ordine e per l'aiuto che è stato dato anche ai dimostranti, perché non se ne è parlato, ma ci sono tanti episodi di solidarietà e di aiuto a persone che si sono sentite anche male. Io volevo farle questa domanda, colonnello. Sui giornali era apparsa una fotografia che riprendeva alcuni uomini in borghese. Alcuni hanno asserito che potevano essere degli uomini infiltrati. Io le volevo chiedere, essendo lei poi comandante del reparto operativo, se aveva dato disposizioni di servizi particolari o che tipo di disposizione aveva dato per quel giorno agli uomini del suo reparto. Se la centrale operativa in quei casi di ordine pubblico può prendere iniziative autonome circa servizi riguardanti sempre l'ordine pubblico o addirittura cariche nei confronti dei manifestanti.
Sì, onorevole, certo.
Pronto?
Prego.
Sì, in relazione alla foto apparsa sui giornali, ecco, si riferisce a un episodio verificatosi il pomeriggio di venerdì 20, ecco, quando c'è stato un tentativo di assalto al comando provinciale. Abbiamo avuto due assalti al comando provinciale. Una volta, il primo dalla parte di Corsa Italia, il secondo da via Gobetti. Quando i dimostranti stavano arrivando da via Gobetti, il personale in divisa e in borghese ovviamente si è portato sul muro di cinta della caserma, tra cui quei militari che appartengono tutti al nucleo operativo del comando provinciale di Genova, quindi personale militare autorizzato a vestire permanentemente l'abito civile, ovviamente sono andati come erano sul momento, come erano vestiti, per fronteggiare il pericolo che si profilava. E, tra l'altro, qualcuno aveva, e si vede dalla foto, la placca con la scritta carabinieri, quindi assolutamente, proprio analizzando e vedendo la foto per bene, si vede che erano dei carabinieri. Qualcuno aveva anche il fazzoletto sul viso, ecco, ma era personale che generalmente opera anche come nel campo della polizia giudiziaria, per cui sul momento ha ritenuto, ecco, di coprirsi il viso per un suo eventuale riconoscimento, ma proprio mi sembra che proprio quel militare si vede la placca dove si vede che è un carabiniere, quindi assolutamente da escludere agenti provocatori usciti dalla caserma o mandati a maggior ragione in piazza a provocare disordini. Assolutamente una notizia completamente infondata. Per quanto invece riguarda eventuali cariche possibili che possono essere ordinate da ufficiali dell'arma, lo escludo assolutamente, perché ripeto, tutti i contingenti sono capeggiati dal punto di vista funzionale da un dirigente della Polizia di Stato, e solo lui può disporre un'eventuale carica a un reparto dell'arma. Quindi lo escludo in modo assoluto, che a Genova, ecco, possono essere partite delle cariche da parte di reparti dell'arma disposti dall'ufficiale dei carabinieri e non dal funzionario di Polizia di Stato.
Che c'è una avete dato una disposizione che gli uomini del reparto operativo non dovevano uscire di servizio in quei giorni della manifestazione, se c'era questa disposizione.
In quel periodo ovviamente tutta l'attività operativa era limitata al minimo proprio per le condizioni ambientali esterne, e tra le altre cose eravamo impegnati in tutta una serie di attività all'interno della caserma, quindi l'attività di polizia giudiziaria era ridotta veramente al minimo. Quindi se sono stato, non c'erano delle direttive scritte, ma era la situazione contingente che ci ha costretto a ridurre al minimo l'attività esterna e a potenziare le attività all'interno della caserma.
Grazie, colonnello. Ha chiesto di intervenire il senatore Malan.
Colonnello, nell'associarmi alle parole di ringraziamento espresse dall'onorevole Ascierto nei confronti dei carabinieri di Genova, io vorrei domandarle, poiché si è parecchio parlato
di Forza Italia,
dei carabinieri di leva nelle manifestazioni di Genova, vorrei chiederle, i carabinieri ausiliari, ovvero di leva, sono normalmente impiegati in mansioni di ordine pubblico in manifestazioni di piazza, anche in condizioni difficili come ad esempio partite di calcio particolari, prevedibilmente calde o situazioni di questo genere? Grazie.
Grazie, senatore Malan. Prego.
Prego. Su questo punto hai già risposto in modo molto esauriente il comandante generale, però le posso dire sì, i militari, gli ausiliari che fanno servizio nei battaglioni vengono utilizzati anche, ecco, per questo tipo di attività. Tra le altre cose, come ha già detto il comandante generale, i militari ausiliari che sono stati impiegati a Genova avevano 10 mesi di preparazione e di esperienza, quindi non erano alle prime armi.
Bene, ringrazio. È l'ultimo intervento almeno di coloro che mi hanno chiesto. No, ma c'è tempo, se qualcuno vuole intervenire può farlo. Ma quelli che io ho registrato, l'ultimo intervento è il senatore Iovene.
Dunque, io in realtà volevo fare la domanda in relazione ai fatti
dei democratici di sinistra,
l'onorevole Ascerto, quindi ha già risposto, le chiedo semplicemente questo: se, da quello che lei risulta, quindi escludere il fatto che possano essere stati utilizzati appartenenti all'arma come infiltrati nelle manifestazioni nel corso dei due giorni?
Lo esclude in un modo più categorico, quindi non c'erano militari dell'Armi in Borghese in giro per la città di Genova a fare questo tipo di attività. Ripeto, tutte le attività in quel periodo sono state ridotte al minimo, ripeto, per tutta una serie di motivi, ma in ogni caso, ripeto, non c'era nessun carabinieri in Borghese a fare attività di alcun genere.
Ultimo, il collega Iovene, la senatrice D'Entramaro che voleva farle una domanda.
Brevissima, se nel corso dei tre giorni
della Margherita
risulta che si siano verificati inconvenienti di carattere tecnico nella sala operativa, per esempio nei collegamenti radio con le auto o con la sala operativa della questura o con la sala interforze. Ha fatto anche riferimento alla presenza di tecnici civili, è stato necessario il loro intervento, ci sono stati dei momenti, diciamo, in cui il collegamento è venuto meno? Grazie.
No, non abbiamo avuto nessun problema di collegamento né con la questura né con i mezzi nostri dispiegati sul territorio.
Se nessun altro, come a me sembra, vuole fare domande, noi la ringraziamo, colonnello, con l'unica preghiera se possiamo avere quella relazione che lei ha letto, così la teniamo agli atti, se ha una copia oppure, eccola qua, quindi possiamo utilizzarla tutto, quindi la ringrazio ancora, buon lavoro, arrivederci, grazie. Allora a questo punto io, sull'ordine dei lavori? Allora, il senatore Tommasini, no, un minuto, no, sentiamo l'ordine dei lavori e poi facciamo, che abbiamo l'altra audizione alle 16.30, quindi.
È stata stamattina pubblicata su vari organi di stampa
di Forza Italia
il fatto che la commissione d'inchiesta promossa dalla Regione Liguria sugli esiti dei trattamenti sanitari degli ospedali è stata depositata. Chiedo che venga acquisita agli atti della commissione.
Senza dubbio, ne può prendere nota. Facciamo subito la richiesta, avendoci mezz'ora di tempo, così provvederemo. Cioè, si può accomodarsi. Senatore Boschetto, prego.
Mi ero riservato la volta scorsa di chiedere l'acquisizione
di Forza Italia
del film proiettato al Festival di Locarno. Le sarei grato se volesse chiedere ai reggenti il festival, responsabile del Festival di Locarno, e alla direttrice Irene Bignardi se potesse mandarci quel film, del quale poi si è ampiamente parlato nelle cronache con interventi diversi, il sottosegretario Sgarbi ed altri.
Ma io credo che possiamo, è una richiesta che possiamo avanzare, come quella del senatore Tommasini e anche quella del senatore Boschetto. Sull'ordine dei lavori presumo.
Grazie Presidente, avrei posto la questione all'ufficio di presidenza di domani.
Sinisi della Margherita.
Adesso, perché forse può essere utile per guadagnare un po' di tempo. Noi abbiamo ricevuto le informative dei servizi che ho verificato in un numero all'incirca di un centinaio da parte del SISMI e circa 200 da parte del SISD. Il prefetto La Barbera ieri.
Non è rilevante.
Il prefetto La Barbera ieri, dietro, oltre che nella sua relazione, a seguito di mia precisa domanda, ha detto che le informative che ha ricevuto sono state 126. Allora, vi è un'evidente discrasia fra il numero delle informative che sono state trasmesse qui e il numero delle informative che sarebbero state ricevute dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse poi agli organi periferici. Se possiamo su questo chiedere al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di avere le informative che ha ricevuto dai servizi per vedere quali sono quelle che evidentemente mancano, perché ce ne sono circa 170 di differenza. grosso modo.
Non sapendo, non avendo noi conoscenza della richiesta fatta da parte del prefetto La Barbera, se le richieste in ipotesi fossero relativamente ad un oggetto o da taluni stati, con ogni probabilità la richiesta è stata evasa completamente, quindi non ci mettiamo a fare i magistrati. Se noi abbiamo ottenuto da parte dei servizi quel numero che rappresentano il tutto, mentre una parte limitata, come lei dice, e che sicuramente nelle cifre risponde, e sono state fornite al prefetto La Barbera, non conoscendo la documentazione e lo scambio tra i due, debbo presumere che con ogni probabilità interessava al prefetto La Barbera solo una parte di questa, quindi credo che anche istituzionalmente far sì che noi ci introduciamo, non è importante che abbiamo come commissione 300, se sono 300, non ho avuto modo di contarle, se abbiamo 300 informative, questo a noi interessa. Poi sarà il prefetto La Barbera che, avendo contezza che noi abbiamo avuto 300 informative e lui 127, andrà, se ritiene, a lagnarsene con chi di dovere.
Non è proprio...
No, quello che lei dice, ha ricevuto il tutto.
No, io sono preoccupato del fatto che 170 informative non sono state ricevute dalla polizia di prevenzione e che quindi non sono state utilizzate. Se per paradosso queste 170 fossero quelle rilevanti, lei può immaginare che a questo punto anche le dichiarazioni, almeno avere, siccome esistono numeri di protocollo di ciascuna di queste informative che sono state inviate, almeno avere l'elenco numerico delle informative che sono state ricevute dalla polizia di prevenzione al fine di poterlo verificare. Benissimo. Per sapere agli uffici che cosa
è
arrivato.
Cortesemente questa richiesta no, l'affronteremo domani sera all'ufficio di presidenza, mentre mi pare che il video a cui faceva riferimento la stessa informativa del senatore Tommasini, essendo un documento, è agevole anche per l'ufficio farne richiesta e me ne assumo la responsabilità. Su questo punto vorrei conoscere anche il parere degli altri colleghi dell'ufficio di presidenza, comunque lo affrontiamo domani pomeriggio, grazie. C'è il presidente Mancuso, sempre sull'ordine dei lavori.
Certo, signor presidente.
Di Forza Italia?
No. Signor presidente. Sì, signor presidente, il mio capogruppo mi autorizza ad anticiparle quella che sarà la richiesta. Non mi faccia disturbare. La richiesta che sarà inoltrata all'ufficio di presidenza e riguarda la esigenza che noi avvertiamo che siano ascoltati i tre ispettori incaricati dell'indagine a Genova dal capo della polizia, i tre, Montanaro e quegli altri.
Ho scritto le ispezioni in base ai quali poi sono avvenuti.
La persona di quegli ispettori.
No, non inutilmente, non abbiamo provveduto ad allungare o a eliminare nessun nominativo, abbiamo detto congiuntamente che avremmo nell'ufficio di presidenza di giovedì sera deciso il calendario definitivo, è una delle richieste che già aveva avanzato l'onorevole Boato, oggi lo avanza l'onorevole Mancuso per il gruppo di Forza Italia, sentiremo anche gli altri ed eventualmente possiamo provvedere all'audizione. L'onorevole Petrini, sempre sull'ordine dei lavori.
5 minuti
della Margherita.
Un minuto solo. No. Il capo della polizia ci ha mandato un dossier che contiene alcune documentazioni richieste e ulteriori elementi informativi relativi a quesiti ai quali non aveva dato risposta, però non c'è la risposta che aspettavo io. E non l'ho ottenuta nemmeno la risposta quando ho proposto la medesima domanda al funzionario della polizia penitenziaria. Riguarda l'ispezione del dottor Michalizio, che afferma che 62 persone delle 93 portate nella caserma hanno avuto prognosi variabili, alcune anche severe, e tre addirittura una prognosi riservata. Non mi sembra un fatto del tutto secondario sapere per che cosa sono state formulate queste prognosi e come è accaduto l'evento traumatico.
Quindi è proprio come un'omissione. Posso... No. Sì. Lei mi pare che sta sottolineando che vi è da parte del capo della polizia nella trasmissione dell'integrazione della relazione e l'allegazione dei documenti un'omissione che fa riferimento alla sua domanda.
Esatto.
Vabbè, questo credo che possiamo chiederglielo, l'integrazione che fa riferimento, d'altra parte ci sarà lo stenografico, quindi noi possiamo, a meno che lei non dovesse ritenere che questa richiesta, la può avanzare o meno, ritirarla dopo l'audizione di Sabella, del dottor Sabella, che mi pare forse, ma ripeto, glielo dico non perché non voglio, ma no, noi la richiesta la facciamo, Presidente. Poi però lei si riservi dopo l'audizione del dottor Sabella eventualmente o di insistere o di ritirarla.
Va bene.
Grazie. L'onorevole Soda, sempre per quanto riguarda gli ordini dei lavori.
Presidente, dei Democratici di Sinistra.
Accelerare la decisione su quella cosiddetta riserva. Di là c'è mezza commissione, chi copia, chi passa di qua. Beh, cerchiamo di ricondurre un po'.
È un'esigenza che sentiamo tutti, perché anche il sottoscritto deve avere il tempo per vederli, come credo la stragrande maggioranza. Perché o si fa una cosa o si fa l'altra.
Pezzi si trovano sui giornali.
L'interesse, ma quello dei giornali, guardi, io credo che fino a questo momento, onorevole Soda, da questa commissione sul giornale i documenti riservati non ne sono usciti. Probabilmente, dico già prima, potevano essere in mano a qualche giornalista. Come? Ma io credo che onestamente non posso assolutamente condividere la sua osservazione che i commissari di questa commissione ad oggi possano aver fornito documenti alla stampa.
Me lo auguro.
Anch'io. Scusi, onorevole Palma, scusi, no, ha ragione, l'ha chiesto prima dell'onorevole Soda, lei l'intervento, mi scuso ancora. No,
volevo dire, Presidente, che mi pongo sulla stessa linea del Presidente Mancuso e premetto che anch'io
Forza Italia.
Sono autorizzato dal capogruppo a preannunciare qua quello che sarà oggetto di una richiesta specifica domani in ufficio di Presidenza. Il problema è questo. Dalla lettura dei giornali di qualche giorno fa ho appreso che vi sarebbero state delle intercettazioni telefoniche o ambientali, non so specificare meglio, dalle quali emergeva che talune persone arrestate per i fatti di Genova ammettevano, nel parlare fra di loro, di avere reso delle denunce calunniose nei confronti dei carabinieri. Tempo prima, sempre sul giornale, ho appreso dell'esistenza di intercettazioni telefoniche apprezzabili ai fini dell'oggetto di questa indagine conoscitiva tra manifestanti di fama, tra soggetti di primo piano del mondo della manifestazione ed esponenti politici parlamentari. È vero che le intercettazioni possono essere coperte da segreto, ma credo che questo sia un dato eventualmente da accertare. Mi permetto di far presente che probabilmente questo segreto non vi deve essere se è vero, come pare che sia vero, che il procuratore aggiunto di Genova, dottor Pellegrino, ha avuto modo di confermare la esistenza quantomeno della intercettazione telefonica relativa alle calunnie effettuate nei confronti dei carabinieri. Aggiungo, Presidente, di avere letto l'appunto inviato dal procuratore della Repubblica di Genova, dove sostanzialmente si fa uno screening delle indagini in corso con riferimento ai fatti di Genova. A me pare, signor Presidente, che da questo appunto però non emerga un dato di assoluto rilievo ai fini dell'indagine in corso. E cioè sostanzialmente, al di là dell'episodio Diaz ed episodio Bolzaneto, non emerge il numero degli episodi di lesione o quant'altro eventualmente ascritti appartenenti alle forze dell'ordine per cui l'autorità giudiziaria di Genova sta indagando. Non essendovi dubbio, Presidente, che se questo numero dovesse essere di 10 rappresenterebbe un dato di apprezzabilità minore o inferiore rispetto a un numero di 100 o di 1000. Alla luce di quanto sopra, Presidente, sempre autorizzato dal capogruppo, chiederei che in sede di ufficio di Presidenza si possa discutere della audizione del procuratore della Repubblica di Genova, dottor Meloni. Grazie.
Grazie, onorevole Palma, ma posso rassicurarla che questa richiesta già il capogruppo di Forza Italia l'ha avanzata ieri nell'ufficio di Presidenza. Questa, insieme alle altre richieste, per unanimità dei componenti dell'ufficio di presidenza abbiamo deciso di rinviarla domani sera, dove andremo a valutare e a vagliare gli eventuali altri nominativi che questa commissione intende ascoltare e anche eventuali documenti, se dovessimo ritenere, di chiedere alle autorità competenti. A questo punto, visto che sono le 16:10 e abbiamo fissato per le 16:30 l'audizione successiva, abbiamo 20 minuti, dichiaro sospesa questa prima fase per riprenderla alle 16:30. Grazie.